Stasera lo facciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
In altre occasioni, questo salmo, il più lungo della Bibbia, questo salmo che segue tutta una sua logica compositiva e di cui noi oggi pregheremo alcuni versetti, che ci ricorda ancora una volta la bellezza, la gioia di essere con Dio, la bellezza e la gioia di poter godere dei suoi insegnamenti, del beneficio che ci viene dall'ascolto della sua parola. Noi sappiamo che proprio al centro di questo salmo sono proprio gli insegnamenti, la Torah, tutti i sinonimi della parola Torah sono presenti, almeno uno di questi ogni volta in ciascuno dei versetti, proprio a ricordarci come il nostro punto di riferimento è proprio questa parola che ci viene da Dio, questa parola che ci viene dal Signore. Se nella lettura fatta da Israele c'era la centralità della legge, per noi c'è la centralità della parola, dell'insegnamento del Signore. Il desiderio, come dice il versetto, apre innanzi la mia bocca perché ho sete dei tuoi comandi. Allora anche questa sera esprimiamo il nostro desiderio di ascoltare la sua parola, la nostra sete dell'incontro con lui in questa parola. Lo facciamo insieme. Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti, per questo li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici. Apra innanzi la mia bocca, perché ho sete dei tuoi comandi. Vogli di me e abbi piano, con il video che riservi a chi ama il tuo nome. Prendi in carico i miei passi secondo la tua promessa, e non permettere che mi domini alcun male,
Anche il brano di questa sera ci fa fare un nuovo passaggio. Luca ci racconta l'inizio del ministero pubblico di Gesù e lo fa collegandoci con quello su cui abbiamo meditato, il battesimo e le tentazioni. In particolare c'è un'espressione che fa un po' da chiave interpretativa, da chiave di accesso per leggere non solo questo episodio, il brano di questa sera, ma un po' tutto il ministero di Gesù, tutto quello che Gesù ha fatto e ha detto. Ed è proprio nelle primissime parole, nella potenza dello Spirito. Ecco, tutto ciò che Gesù fa lo compie nella potenza dello Spirito. Tutto ciò che Gesù dice e dirà qui, in questi episodi, e in tutta la sua vita, tutto questo è nella forza, nella dynamis dello Spirito. Quello stesso Spirito che è sceso su di lui ed è lo Spirito di Dio. Ed è una parola molto importante questa, la parola potenza. Traduce nel Nuovo Testamento una parola che in aramaico, shaltan esattamente, significa appunto e traduce la forza stessa di Dio, cioè in Gesù agisce la presenza e la forza di Dio. Ed è in questo senso appunto che anche gli altri evangelisti ci dicono in sostanza la stessa cosa. Giovanni dice: Dio nessuno l'ha mai visto, il Figlio lui ce lo ha rivelato. Ecco, guardare a Gesù, seguire la sua parola, il suo insegnamento, il suo cammino, il suo itinerario, secondo Luca, è esattamente questa possibilità, sperimentare questa potenza. E insieme a questo c'è un'altra parola chiave, che è la parola autorità. Anzi, vedete che alla fine appunto la domanda che la gente si pone è esattamente questa: che parola questa che con autorità e potenza? Ecco, la potenza è il senso stesso della forza, della presenza di Dio, l'autorità, exousia esattamente, ci dice il testo originale in greco, dice l'autorevolezza di questa parola, una parola capace di toccare e di convincere il cuore. Ecco, anche noi questa sera vorremmo lasciarci tirare un po' dentro proprio da questa esperienza. Tutte le volte che ci mettiamo in ascolto della parola, questa scrittura che risuona anche questa sera per noi, nei nostri orecchi, ecco, noi vorremmo sperimentarne la forza e l'autorità. E come appunto ci dirà questo testo, questa forza e questa autorità è capace davvero di toccare il cuore e la vita.
Dal Vangelo di Luca. E ritornò Gesù nella potenza dello Spirito in Galilea, e la fama uscì per tutta la regione su di lui, ed egli insegnava nelle loro sinagoghe, glorificato da tutti. E venne a Nazareth, dove era stato allevato, ed entrò secondo la sua usanza, nel giorno dei sabati, nella sinagoga, e si levò per leggere. E fu consegnato a lui il volume del profeta Isaia, e aperto il libro trovò il luogo dove era scritto: lo Spirito del Signore è su di me, a causa di questo mi unse, per evangelizzare i poveri, ha mandato me per annunciare ai prigionieri la remissione e ai ciechi la vista, per mandare gli affranti in remissione, per annunciare un anno gradito al Signore. E avvolto il volume, ridandolo al servo, sedette, e gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissati su di lui. Ora cominciò a dire loro: oggi si è compiuta questa scrittura nei vostri orecchi. E tutti testimoniavano per lui e si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca, e dicevano: non è figlio di Giuseppe costui? E disse loro: certamente direte a me questa parabola: medico cura te stesso. Quanto dimmo avvenuto a Cafarno, falla anche qui, nella tua patria. Ora disse: amen, dico a voi, nessun profeta è accolto nella sua patria. Ora in verità dico a voi, molte vedove erano nei giorni di Elia in Israele, quando fu chiuso il cielo per 3 anni e 6 mesi, quando fu carestia grande su tutta la terra, e a nessuno di loro fu mandato Elia, se non in Sarepta di Sidone, a una donna vedova. E molti leprosi erano in Israele al tempo di Eliseo profeta, e nessuno di loro fu purificato, se non Naaman il Siro. E furono pieni tutti di ira nella sinagoga, vedendo tali cose. E levatesi lo scacciarono fuori dalla città, e lo condussero fino all'abisso del monte, su cui la loro città era edificata, per buttarlo giù. Ora egli, passando in mezzo a loro, camminava. E scese a Cafarna, città della Galilea, e stava a insegnare loro nei sabati, ed erano sconvolti dal suo insegnamento, perché la sua parola era con autorità. E nella sinagoga c'era un uomo con uno spirito di demonio immondo, e gridò a gran voce: «Ah, che a noi e a te, Gesù Nazareno, sei venuto a perderci? So di te chi sei, il Santo di Dio». E lo sgridò Gesù dicendo: «Sii imbavagliato ed esci da lui». E gettando il demonio nel mezzo uscì da lui, avendoli per nulla nociuto. E venne paura a tutti, e conferivano l'un l'altro dicendo: «Che parola questa, che con autorità e potenza comanda gli immondi spiriti ed escono?». Ed usciva l'eco su di lui in ogni luogo dei dintorni. E ritornò Gesù nella potenza dello Spirito in Galilea, e la fama uscì per tutta la regione su di lui. Ed egli insegnava nelle loro sinagoghe, glorificato da tutti. E venne a Nazaret, dove era stato allevato, ed entrò, secondo la sua usanza, nel giorno dei sabati, nella sinagoga, e si levò per leggere. E fu consegnato a lui il volume del profeta Isaia, e aperto il libro trovò il luogo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore su di me, a causa di questo mi unse, per evangelizzare i poveri, ha mandato me per annunciare ai prigionieri la remissione e ai ciechi la vista, per mandare gli affranti in remissione, per annunciare un anno gradito al Signore». E ho volto il volume, ridando al servo sedette, e gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissati su di lui. Ora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura nei vostri orecchi».
Luca fa iniziare il ministero di Gesù a Nazaret, a differenza di Matteo e di Marco, che invece ci raccontano di Gesù a Cafarnao, di Gesù che ha una parola che ricorderete quando abbiamo meditato insieme il Vangelo di Marco, era un invito alla conversione. Qui Luca pone l'inizio nella sinagoga e facendo risuonare le parole del profeta Isaia. È un inizio diverso. Non so se ricordate, ma poi lo riprenderemo lungo il cammino della lettura del Vangelo di Luca. Luca ha un andamento geografico in un certo senso. Ricordate che abbiamo parlato di due testi, il suo Vangelo e gli Atti. Un cammino che parte da Nazaret arriva fino a Gerusalemme, e da Gerusalemme partirà fino ai confini di tutto il mondo. Questo è forse il motivo anche teologico per cui si parte da qui. Ma come vedremo, appunto, c'è un po' un passaggio. Le due scene di cui è costituito il brano di stasera si svolgono tutte e due in una sinagoga. La prima è quella di Nazaret e la seconda è quella di Cafarnao. Idealmente c'è un passaggio. E che cosa avviene nella sinagoga di Nazaret? Gesù è un ebreo. Gesù partecipava normalmente al culto sinagogale. E quello che succede, quello che ci descrive qui Luca, è quello che normalmente succedeva, sia quando c'era qualche persona di passaggio, autorevole o meno, sia quando il culto era con le persone che abitavano nel luogo, era normale che appunto a qualcuno venisse chiesto, qualcuno si alzasse per leggere il brano su cui appunto il culto verteva. E quel giorno appunto Gesù ritorna appunto nella sua città. e prende in mano questo rotolo, è il capitolo 61 del profeta Isaia, ed è la proclamazione dell'anno del giubileo, quando si dice appunto per annunciare un anno gradito al Signore. Ecco, questo è come se dal punto di vista del Vangelo di Luca tutto il ministero di Gesù venisse, come dire, raccolto attorno a questa parola chiave, attorno a questo evento fondamentale. Che cos'è? Che cos'era il giubileo? Nel Pentateuco, esattamente nel libro del Levitico, al capitolo 25, si parla del cinquantesimo anno, l'anno della remissione. In che cosa consisteva? Il racconto, forse un po' idealizzato, del momento in cui Israele entra nella terra promessa, ci dice appunto che la terra di Israele, la terra che Dio ha promesso al popolo, viene divisa fra tutte le tribù, e ciascuna tribù ha a disposizione una porzione di terra, di eredità. Mia eredità, appunto, è il Signore, dice il Salmo, divisa in 11 parti, perché le tribù sono 12, 11 ricevono una parte di terra per poter vivere, la dodicesima, la tribù di Levi, ha come eredità per vivere non solo il culto, il servizio a Dio, ma addirittura si dice appunto che la mia parte di eredità è il Signore stesso. Ma che cosa succede? Che nella vita capitano tante cose, e quella che poteva essere la mia parte di eredità, io potevo perderla, o per qualche disgrazia, o perché gli affari vanno male, o per qualche problema legato appunto alla natura, e finisco per cadere in disgrazia, divento povero, non ho più niente per vivere. E allora la legge di Israele, qualcuno dice mai applicata, prevedeva appunto che allo scadere del cinquantesimo anno si raccoglievano le carte, e come a giocare a carte si ridavano le stesse carte a tutti, si ripartiva da zero, reset, si riparte, si ridà a tutti la possibilità di ricominciare. Questo è il senso del giubileo, un anno di remissione, e quindi ha un significato, come dire, duplice, di perdono dei peccati e di nuovo inizio. Che cosa dice questo testo di Isaia? Una cosa fondamentale, che colui che sta parlando, il profeta appunto, dice: lo Spirito del Signore è su di me, e per questo mi ha unso, mi ha unto, mi ha consacrato. Voi sapete che Mashiach in ebraico significa unto, Messia, è colui che è l'inviato di Dio per evangelizzare i poveri, ha mandato me per annunciare ai prigionieri la remissione e ai ciechi la vista, per mandare gli affranti in remissione, per annunciare un anno gradito al Signore. I poveri sono coloro a cui le cose sono andate male e a cui verrà restituita la loro nahalà, esattamente la loro porzione di terra, la loro eredità. E questo ti permette davvero di ricominciare. È un messaggio appunto per i poveri, coloro che magari sono caduti in disgrazia, e come ricorderete appunto dice la parabola, quello che era pieno di debiti rischiava di finire in prigione per pagare, per saldare il debito. Le prigioni probabilmente erano un po' oscure, e uno che ci rimaneva parecchi anni alla fine rischiava anche di perdere la vista. Questo sembra essere un po' l'interpretazione. Dunque, che cosa dice questo annuncio che Gesù è venuto a portare? Dice che Dio ti offre una possibilità nuova, che puoi ripartire, che puoi ricominciare. Ecco, Gesù viene come Messia e apre questo anno. E quando si chiude questo anno? Beh, l'anno si chiude dopo un anno. In realtà no, l'anno della remissione è il tempo della salvezza. come a dire che ancora a noi oggi il Signore dà questa salvezza, e quando risuona questo annuncio, questo anno inizia anche per te, questo tempo finalmente si apre, puoi ricominciare, ti è ridata la possibilità. Questa parola, questa scrittura si compie qui in questa sinagoga, dice Gesù. Dunque questo è il primo significato forte, ma Gesù evidentemente, dicendo queste parole, dice anche qualche cosa che rivela la propria identità, e vedremo appunto quali saranno le reazioni. E un'altra parola importante è semeron, è oggi. Oggi si è compiuta questa scrittura nei vostri orecchi. 10 volte ritorna nel Vangelo di Luca questa parola, ma non è per un banale dato statistico, ma è la prospettiva, come dire, teologica, non ha solo un significato cronologico, oggi che cosa è successo, ma è l'oggi di Dio, è l'oggi della salvezza. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutte le volte che sei raggiunto da questa parola, che è un annuncio per te di salvezza, di bene, di remissione, di nuovo inizio, è il 50° anno, siamo in questo anno, in questo tempo, bene, oggi allora per te questa salvezza sta accadendo. Luca, lo ricordiamo ancora, sta scrivendo per la terza generazione dei cristiani, coloro che possono ascoltare la parola di Gesù solo mediatamente, per mezzo di altri. La terza o la 300ª generazione non cambia niente, siamo noi, questa sera, oggi è adesso, è stasera 11 di febbraio, oggi è tutte le volte che questa parola può risuonare nei nostri orecchi per arrivare al cuore. E poi c'è anche una piccola sottolineatura grammaticale, appunto, si è compiuta questa scrittura, gli esegeti, gli studiosi ci dicono che qui il tempo verbale usato è il tempo perfetto, che indica appunto un'azione del passato ma i cui effetti durano ancora nel presente. Esattamente questo, un anno che si è aperto e che sta continuando, che non è ancora finito, una salvezza che raggiunge noi. Allora è proprio questa sera, è proprio quello che sta risuonando adesso. E per chi è questo annuncio? Beh, per chi si è indebitato, per chi deve rimettere a posto i conti. C'è qualcuno che ha i conti a posto? C'è qualcuno che non deve forse chiedere la possibilità di ricominciare? Chi di voi è senza peccato, dirà Gesù? Esattamente questo. E allora l'ultima cosa di questa prima parte è scoprire che Luca ci sta indicando anche qual è la condizione spirituale per poter accogliere questa parola di salvezza e poter giubilare, entrare nell'anno del giubileo. Se tu sei uno di questi, se tu riconosci la tua povertà e il tuo bisogno di salvezza, se tu riconosci che sei tu quello che deve essere liberato, perché in qualche modo la tua vita è rimasta bloccata, dunque appunto mi ha mandato per evangelizzare i poveri. Questo povero sono io. Questa parola diventa davvero per me nella misura in cui io mi riconosco bisognoso. Finché non dico e non dirò: Signore, ho assolutamente bisogno di te, allora questo anno non potrà mai iniziare. Ma quando riconosco che io sono questo povero di cui appunto il Vangelo ci dice che è beatitudine, allora io sentirò questa parola rivolta a me e finalmente la potrò accogliere come parola di salvezza.
Come diceva Don Marco, teniamo certamente conto che questa pagina introduttiva è, nella volontà di Luca, una pagina riassuntiva e anticipativa, quindi dice complessivamente del ministero di Gesù, dice di questa prospettiva che lui ha in mente, quindi questa partenza da Nazareth, il tema del cammino che compare subito anche in questo testo, qualche anticipazione che fa riferimento alla Pasqua già immediatamente. Ecco, Quindi sicuramente c'è questa volontà da parte di Luca. Certamente però sorprende come Gesù entri in scena in questo suo ministero davvero in questa maniera sorprendente, come colui che prende davvero il toro per le corna, perché il modo con cui Gesù entra in scena non è quello che potremmo aspettarci, in modo diplomatico, sapiente, di colui che muove dei passi con il dovuto timore, con il tentativo di non dare troppo fastidio, con la possibilità di accattivarsi la simpatia di qualcuno, ma invece entra in questa maniera forte e decisa con questa proclamazione che ci ha appunto appena consegnato nella sua meditazione Don Marco, no? E dove è davvero sorprendente questo accostamento di Gesù a questo oggi a fronte di questa parola, proprio perché questa parola era associata ad un contesto ben particolare, questo 50° anno, questo ricorrere di alcune circostanze, e Gesù che scardina profondamente questo principio, perché quando Gesù afferma questa cosa non c'è dato di sapere che fosse effettivamente l'anno previsto per il giubileo, come se un po' potremmo dire un anno di giubileo straordinario, quello che ogni tanto i papi indicano perché c'è qualche anniversario straordinario. Ecco, Gesù entra un po' in contropiede così dentro la vicenda del suo popolo, no? Entra dicendo oggi, creando evidentemente stupore, perché non era oggi, è sbagliato dato, è sbagliato giorno, non è questo il momento in cui deve avvenire questa cosa. Sappiamo, ci sono dei ritmi, ci sono delle stagioni, deve arrivare, ma non è questo. Invece Gesù entra dicendo oggi, no? Che evidentemente sposta l'attenzione da un dato cronologico, calcoliamo qual è l'anno del giubileo, al fatto, alla sua persona, identificare se stesso appunto come colui che viene a realizzare quell'oggi. Ecco, questa è una prima cosa che credo valga la pena di mettere lì, perché forse anche nei nostri confronti Gesù arriva con questo dirompente oggi, perché anche per noi vale la stessa logica del popolo di Israele. Anche noi facciamo tutti i nostri calcoli, abbiamo il nostro calendario e abbiamo previsto quando il Signore ha detto appunto la domenica, il giorno del Signore, la domenica. Non è che il Signore può venire mercoledì, la domenica, il giorno del Signore, non è che può sbagliarsi. Ecco, anche noi siamo un po' in questa logica, invece Gesù entra nella nostra vicenda dicendo che oggi, in questo istante, no? Questa traduzione che sappiamo sempre un po' particolare, che a volte ci fa un po' specie, però ci aiuta a cogliere questa cosa, perché il giorno in cui avviene questo avvenimento è un giorno che non è identificato bene, perché dice nel giorno dei sabati, che non esiste, perché esiste il sabato, non esiste il giorno dei sabati, no? Ma perché il sabato appunto per l'Israelita era il giorno del compimento, il compimento della creazione, il giorno del riposo. Questo è, non è più un sabato, ma è il sabato dei sabati, quindi ancora una volta anticipazione del tema della Pasqua, no? Gesù realizza pienamente quello che il popolo di Israele attendeva, che guardava con uno sguardo di colui che scruta il futuro. Gesù lo anticipa, lo rende presente in quell'istante lì. Il sabato diventa non più quel giorno dove dopo però torna, come diremmo, lunedì, no? Ma rimane sabato. Da quell'istante lì Gesù ha trasformato la settimana e il tempo. Non esiste più lunedì, martedì, mercoledì e sabato. No, da quell'istante lì è un oggi e quindi è sempre sabato. Siamo sempre nel tempo del compimento, nel tempo della salvezza. E allora questa cosa diventa provocatoria per noi oggi, perché appunto vuol dire che noi oggi, in questo istante, come diceva Don Marco, siamo invitati a cogliere questa salvezza. E credo che questa sia un'altra cosa che ci costa un po' di fatica, nel senso che siamo più propensi a pensare quell'oggi in termini di un impegno nostro. Sì, oggi, nel senso che io oggi devo fare il bravo, nel senso che io oggi devo cercare di realizzare queste cose buone che il Signore Gesù mi ha consegnato. Ma non tanto il cogliere che l'oggi è l'oggi in cui io sono salvato. Non so se riesco a far cogliere questa differenza di prospettiva, la dico con uno slogan che può suonare così: non vivo così per salvarmi, ma vivo così perché sono salvato. Che è un ribaltamento della prospettiva, che cambia il modo di stare dentro nella storia, dentro nella quotidianità, dentro nelle nostre vicende. Dire che oggi quella salvezza è compiuta vuol dire che io in ogni istante sono un uomo salvato e quindi vivo con la consapevolezza di essere stato salvato. Ogni istante io vivo con questa consapevolezza, che poi ne conseguono alcune cose per la mia vita, certamente, ma a partire dalla consapevolezza di essere salvato, e non viceversa, cerco di salvarmi e quindi mi comporto in un certo modo. No, il Signore ci dice, oggi sei già salvato, oggi, in questo istante, in tutti i sabati, cioè in ogni istante della tua vita tu sei un salvato. E questo è un messaggio grande che il Signore ci consegna, un messaggio liberante, un messaggio che ci libera da tante tentazioni, da tante angosce, da tante ansie. Ci è consegnato che noi siamo salvati. Questo è quello che innanzitutto il Signore consegna al suo popolo e consegna anche noi oggi. Dovrebbe essere un messaggio bello, liberante. Vediamo come il popolo reagisce a questo messaggio. E tutti testimoniavano per lui e si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è figlio di Giuseppe costui? E disse loro: certamente direte a me questa parabola, medico cura te stesso, quanto dimmi è venuto a Cafarnaum, fallo anche qui nella tua patria. Ora disse: amen dico a voi, nessun profeta è accolto nella sua patria. Ora in verità dico a voi, molte vedove erano nei giorni di Elia in Israele, quando fu chiuso il cielo per 3 anni e 6 mesi, quando fu carestia grande su tutta la terra, e a nessuna di loro fu mandato Elia se non in Sarepta di Sidone a una donna vedova. E molti lebrosi erano in Israele al tempo di Eliseo profeta, e nessuno di loro fu purificato se non Naama il Siro. E furono pieni tutti di ira nella sinagoga vedendo tali cose. E levatesi lo scacciarono fuori della città e lo condussero fino all'abisso del monte, su cui la loro città era edificata, per buttarlo giù. Ora egli, passando in mezzo a loro, camminava.
Ecco la reazione. E anzitutto, appunto, come abbiamo già detto, questo inizio del ministero di Gesù è posto a Nazareth, e appunto la prospettiva è questo viaggio che Gesù compie, dal capitolo 9 in poi lo vedremo in modo molto chiaro, c'è quello che appunto è il lungo viaggio fino al capitolo 19, ma idealmente parte da qui, il luogo dove Gesù è stato allevato. E qui allora c'è un po' un passaggio da Nazareth a Cafarnaum, lo vedremo però nella terza parte. La reazione, dicevamo, Luca ce la racconta così, e tutti testimoniavano per lui. È una parola un po' tecnica che ha quasi una valenza giuridica, quel testimoniavano. Che cosa vuol dire? È il termine che di solito si usa nei dibattimenti processuali quando uno è chiamato appunto a fare la sua deposizione e davanti all'imputato fa una deposizione o a favore o contro. E tutti nella sinagoga prendono posizione, fanno la loro deposizione. Che cosa ci suggerisce questo? Che davanti a questa affermazione di Gesù, non solo lì, ma oggi, noi siamo fregati, siamo chiamati in causa, ci dobbiamo schierare. Da che parte tu, appunto, rendi testimonianza? Com'è la tua deposizione? Ed è interessante, appunto, perché Luca sottolinea che tutti, nessuno escluso, se oggi si è compiuta questa parola, tu stasera devi rendere testimonianza, o contro o a favore, o credi o ti riconosci povero, entri in questo dinamismo della salvezza, oppure stai testimoniando contro, ecco, usando proprio il linguaggio. E da quel giorno lì in poi è inevitabile, siamo chiamati anche noi a rendere testimonianza a Gesù, a favore o contro. Non ci sono vie di mezzo. No, ma io sto tranquillo, sto un po' indietro. Non c'è, la terza possibilità non c'è. E i suoi e i suoi appunto gli rendono testimonianza contro, con questa ambivalenza. Si meravigliavano delle parole di grazia, riconoscono che queste parole non coincidono con la conoscenza che hanno di Gesù. E allora ci sono parole di grazia e il figlio di Giuseppe, e non stanno insieme le cose. Che cosa preferisco? La realtà o la mia conoscenza della realtà? La mia conoscenza. La realtà mi smentisce, ma io rimango aggrappato alla mia percezione, a quello di cui mi sono convinto. Qualche volta è strano, è assurdo, mi fai vedere a qualcuno qualcosa, dice, ma guarda che è così. Sì, però a me mi hanno insegnato, mia mamma mi ha detto, ho capito. È strano, è forte questa cosa, ma ecco, le convinzioni e forse anche un po' quelli che noi chiamiamo gli schemi interpretativi, più volgarmente i nostri paraocchi, funzionano di più della realtà. Queste sono parole di grazia, che Luca ci ha detto appunto, sono parole con autorità e potenza, ma non ce n'è. Preferiamo il nostro schema, la nostra visione più rassicurante e in qualche modo riduttiva. Quando la realtà è complessa, siamo tentati di usare uno schemino. La realtà non ci sta dentro, ma io sono tranquillo. Ho visto il 10% della realtà, ma sono molto rassicurato. Con Gesù questa cosa appunto è proprio forte. E Gesù in qualche modo reagisce esattamente a questa visione riduttiva, che dice anche a noi il rischio di una precomprensione nei confronti della salvezza, nei confronti del Signore Gesù. Ma è forte, perché la domanda che ci rimane tra le mani è questa: quali sono le mie comprensioni? Non se per caso, per sbaglio, fosse mai che io... No, sicuramente noi siamo dentro questa visione. Anche noi non riusciamo a liberarci dal nostro sguardo su Gesù e sul suo essere la salvezza per noi. E appunto Gesù risponde in due modi. Il primo è usa questi detti popolari, mette lui sulla bocca dei suoi interlocutori questo: certamente direte a me questa parabola, medico cura te stesso, quanto udimmo avvenuto a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria. E qua appunto dal punto di vista narrativo c'è un po', noi diremmo, un autogol, nel senso che allora è già successo qualcosa a Cafarnao. Allora l'inizio del ministero pubblico di Gesù non è esattamente a Nazaret, esattamente. Per cui evidentemente c'era un'aspettativa, noi diremmo una pretesa nei confronti di Gesù. Fallo anche qui, facci vedere qualcosina, dai, facci vedere e ti crederemo. Che cosa, come diceva già Don Bernardo prima, che cosa ci viene in mente? Scendi dalla croce e ti crederemo. È in un certo senso un po' un'anticipazione della Pasqua, così come appunto il finale, che diremo tra un istante. Dunque questo è il primo modo con cui Gesù risponde, e nello stesso tempo Gesù fa presente che anche a lui succede quello che è successo a tutti i profeti: nessun profeta è accolto nella sua patria. E la seconda modalità con cui risponde è una provocazione molto forte, tant'è vero che, non so se è sorpreso anche voi, Gesù cita due episodi dell'Antico Testamento di due grandi figure profetiche, Elia ed Eliseo, e questi, per il semplice fatto che Gesù gli ha ricordato questi due episodi, questi furono pieni di ira, dice la traduzione di padre Silvano Fausti, appunto. Addirittura lo vogliono ammazzare, pronti via. Cosa gli ha detto Gesù? Cos'è che gli ha dato così fastidio? Gesù fa presente appunto che nel momento in cui queste due grandi figure di profeti entrano in scena, fanno qualche cosa di estremamente importante, non per qualcuno che appartiene al popolo di Israele. Naaman, lebbroso, è siro, è della Siria, e la vedova è di Sarepta, di Sidone. Ce n'erano tante di vedove in Israele, ma Dio per loro non ha fatto niente. C'erano un sacco di lebbrosi in Israele, ma Dio ha curato, ma Dio per mezzo del profeta ha portato la salvezza a Naaman, un pagano, uno straniero, un infedele. Che cosa significa questa provocazione? Appunto quello che Gesù vuole lasciare intendere. Fallo anche qui nella tua patria, ma nemmeno Dio ha fatto per voi, per questo popolo, quello che voi volete. L'ha fatto per altri. Per chi? Per chi era disponibile alla salvezza, per chi si è riconosciuto povero e bisognoso, come questa vedova. Tenete conto che questi poveri, l'abbiamo già ricordato altre volte, ma forse vale la pena di ricordarlo, sono gli Anawim, sono i poveri di Yahweh, sono queste categorie, la vedova, l'orfano, lo straniero, in generale il povero. Sono queste tre categorie di persone che non avevano nessun difensore. Dio stesso si ergeva a difensore di queste categorie. Uno è straniero, Naaman, altra è vedova, tutti e due comunque non c'entrano niente. Dio non farà un bel niente per voi, come non ha fatto niente per questo popolo nel momento in cui questi due grandi profeti si sono trovati davanti a un popolo indisponibile. Gesù denuncia la nostra indisponibilità e arroganza e presunzione e pretesa. Questo è il problema. Non solo sei un poveretto, ma hai la presunzione. Fallo qui, facci vedere. Non sai di essere un miserabile, un povero, cieco e nudo. Ti consiglio di comprare da me collirio per i tuoi occhi. Ricordate il passo dell'Apocalisse. Apocalisse 3. Ecco, questo è un po' il modo con cui Gesù provoca. Ma cosa volete che faccia per voi? Si arrabbiano. E come ci aveva già anticipato Don Bernardo, è una prefigurazione questa. Lo buttano, tentano di buttarlo giù. È un'anticipazione di quello che sarà appunto il rifiuto finale. Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. Il rifiuto finale è anticipato qui, come si diceva prima, appunto, è un po' una scena contenitore, porta dentro tante cose.
Si diceva appunto che tutti testimoniamo, che quindi di fronte a questo oggi di Gesù non si può non dire cosa si pensa di questo oggi qua. E fanno così anche i suoi contemporanei, però vanno anche un filino oltre al dire cosa ne pensano, perché il Vangelo mette proprio questa contrapposizione. Nella prima parte abbiamo visto Gesù che è pieno di Spirito Santo, Gesù che vive questo suo ministero in questo abbandono fiducioso espresso da questo sedersi, lasciare che lo sguardo si posi su di lui, e dall'altra parte invece troviamo questi suoi concittadini che sono anche loro pieni, ma non di spirito quanto piuttosto di ira, e che anziché stare seduti si levano, si alzano. Quindi questa non semplicemente la loro testimonianza è una testimonianza che esprime un rifiuto, ma qualcosa di più. che questo Gesù abbia espresso questo oggi in questo modo, in queste modalità, non soltanto una cosa rispetto a cui io non sono indisponibile, rispetto a cui, come diceva Don Marco, c'è un'indisponibilità, ma è addirittura qualche cosa che voglio escludere dal mio orizzonte e quindi voglio farti fuori, perché non capiti che magari poi mi viene a dirlo un'altra volta. Voglio eliminare alla radice il problema, voglio fare in modo che questa questione non mi venga più riproposta dinanzi e quindi voglio eliminare alla radice questa possibilità, voglio appunto farti fuori. E qui emerge un po' l'aspetto curioso di questo testo, che è espresso bene in quel versetto 30, dove si dice che Gesù, passando in mezzo a loro, camminava, che è un po' divertente come immagino, una di quelle cose che quando uno le ascolta da bambino, almeno mai è capitato così, rimanevo lì a pensare, ma se questi erano in 20, 30, ma come cavolo ha fatto a passare in mezzo e andarsene via? Per cui è chiaro che l'immagine è volutamente un po' poco realistica come cosa, no? Fa emergere un po' questa visione di Gesù un po' con i poteri magici, se riesce a fare tanto. Però appunto, al di là di questo problema qua, forse qui c'è dentro un messaggio grosso. E cioè che in realtà Dio è totalmente indisponibile rispetto alla nostra pretesa che Lui faccia ciò che abbiamo in mente noi. Persino nella sua morte non ci è dato noi di poterlo scegliere. Non sono gli uomini a scegliere quando sarà la Pasqua di Gesù. Non a caso qui siamo ancora a Nazareth e lui passa oltre e cammina, non perché non ci sia la consapevolezza che ci sarà anche questo passaggio, ma non è lì, sarà a Gerusalemme. In mezzo c'è ancora un percorso da fare, in mezzo, potremmo dirla con la questione di prima, devo ancora rompere le scatole per un po', poi ci sarà il momento in cui accetterò anche di essere messo a morte, ma non siete voi uomini a decidere della mia morte. Altri passaggi di Vangelo dicono: non siete voi che mi prendete la vita, ma sono io che la consegno. Quindi neanche in questo noi abbiamo potere su Dio, mentre a noi piacerebbe tanto forzare i sentieri di Dio. Questa frase diventa un richiamo clamoroso per noi rispetto a quella tentazione che abbiamo sempre un po' dentro, che è la tentazione di piegare Dio a quelli che sono i nostri progetti, le nostre utilità. Forse qui ci starebbe dentro anche tante riflessioni attualizzate, concrete, rispetto agli infiniti tentativi che noi facciamo di tenere insieme ciò che in realtà insieme non ci sta, ma che a noi farebbe piacere di tenere insieme, che sono alcune cose che ci vengono appunto dall'ascolto del Vangelo, dal meditare la parola, dall'incontro con Dio, e tante cose che noi facciamo e combiniamo e che sappiamo bene che non stanno insieme, ma che ci piacerebbe tanto tenere insieme. Il tentativo che noi continuamente facciamo di forzare la via di Dio, di farlo passare lì dove siamo noi, perché c'è più scomodo spostarci noi e passare dove è lui. Però questo Vangelo ci dice che lui comunque, indipendentemente da quello che facciamo noi, lui passa in mezzo e cammina. È lui che decide la strada che lui percorre per incontrarci, non viceversa. E scese a Cafarnao, città della Galilea, e stava a insegnare loro nei sabati. Ed erano sconvolti del suo insegnamento, perché la sua parola era con autorità. E nella sinagoga c'era un uomo con uno spirito di demonio immondo e gridò a gran voce: «Ah, che a noi e a te, Gesù Nazareno, sei venuto a perderci. So di te chi sei, il Santo di Dio». E lo sgridò Gesù dicendo: «Sì, imbavagliato, esci da lui». E gettandolo il demonio nel mezzo uscì da lui, avendoli per nulla nociuto. E venne paura a tutti e conferivano l'un l'altro dicendo: «Che parola questa, che con autorità e potenza comanda gli immondi spiriti ed escono?» Ed uscì l'eco su di lui in ogni luogo dei dintorni.
Dunque non siamo noi a piegare le vie di Dio, ma è Dio che si mette sulle nostre vie. Questo passaggio che abbiamo già evocato più volte, da Nazareth a Cafarnao, mi sembra che rappresenti molto bene questo passaggio che ha un valore anche teologico, esistenziale. nel senso appunto che Nazareth è il luogo dove era stato allevato, e Cafarno è il luogo dove Gesù si mette in gioco, si espone. Cafarno è il luogo, il centro della sua azione pubblica, è un villaggio di pescatori, è un luogo di passaggio, è un crocevia. Gesù si mette al crocevia per incontrare l'uomo, gli uomini, noi. È lui che si rende disponibile a questo incontro, che viene a cercarci. Cafarnao rappresenta un po' tutto questo, e allora è questo passaggio, appunto, seguire Gesù quando dal luogo tranquillo della nostra infanzia siamo chiamati a uscire al mare aperto della vita. E che cosa succede? Succede appunto che, ancora Luca ce lo ricorda, la parola di Gesù sconvolge, perché il suo insegnamento era con autorità, questa forza appunto che esprime l'autorevolezza, la persuasività di una parola capace di toccare il cuore, di cambiare la vita. E la scena, appunto, questa volta nella sinagoga di Cafarnao, è vedere la parola in atto, vedere cosa la parola è capace di produrre nella vita dell'uomo, ma ci rappresenta molto bene anche qual è la condizione dell'uomo. Qual è la condizione dell'uomo? L'uomo non è libero, l'uomo è liberato, è diverso. L'uomo ha bisogno ogni volta di riconoscere che è abitato da altro, da altri spiriti. E questa rappresentazione ha una possibile rilettura simbolica molto molto bella. Che cos'è che è immondo secondo la concezione ebraica? Tutto ciò che è immondo è tutto ciò che ci tiene distanti da Dio. Tutto ciò che appunto è immondo, se è toccato, rende immondo l'uomo. Toccare un cadavere, avere a che fare col sangue, si ritorna dal mercato e bisogna lavarsi le mani fino al gomito, eccetera. Ecco, c'è qualche cosa nell'uomo che lo tiene lontano da Dio. Che cos'è? È molto bella questa scena, è anche una, mi sembra, una potenza drammatica. C'è qualcosa che grida dentro quest'uomo, che grida dentro di noi, che ci impedisce di udire quella parola che in realtà ci annuncia una salvezza. Qualcosa di inautentico, qualcosa che ci tiene lontano da Dio. Che cosa? Cosa grida questo spirito? Che c'entri? Cosa vuoi? Sei venuto per rovinarci, dice la traduzione della CEI. Questa traduzione di padre Silvano dice: a noi e a te, Gesù Nazareno, sei venuto a perderci. Questo è il punto. Gesù, è la mia salvezza o la mia perdizione? Sei la più grande fregatura, sei il mio problema più grande, o sei colui che mi porta davvero finalmente alla verità di me e al bene? Ma questo è, se volete, la trascrizione evangelica del peccato originale. Che cosa dice il tentatore all'uomo e alla donna? Genesi 3, versetti 4 e 5, non è vero che Dio vuole il tuo bene, perché se tu mangiassi di questo frutto finalmente si aprirebbero i tuoi occhi. È spacciare un'immagine falsa di Dio, di un Dio appunto invidioso, un Dio contro l'uomo. Allora, cosa vuoi da me? Lasciami in pace, faccio io la mia vita. Tanti modi, nei momenti forti della nostra vita, nei momenti difficili, nei momenti drammatici, nei momenti di passaggio, dove qualcosa grida dentro di noi, qualcosa di inautentico, di immondo, tutto ciò che ci tiene lontano da Dio, appunto. E Gesù ha una parola forte, ha una parola capace di mettere a tacere tutto ciò che di inautentico grida dentro di noi. Ecco, una parola capace davvero di essere persuasiva, una parola che persuade e che libera. Ecco, credo che In poche parole potremmo dire così: tutto ciò che ci rinchiude in noi stessi, tutto ciò che ci impedisce di aprirci con fiducia a Dio, di fidarci di questa parola che Gesù ci dona, ecco, tutto ciò è immondo, è inautentico dentro di noi e grida, ci impedisce di udire. Ma questa parola forte invece ci riapre il cuore alla fiducia. Ci sono forse nella nostra vita, ci sono stati, ci sono, ci saranno momenti così di lotta, in modo forte, in modo drammatico, momenti di passaggio, di decisioni importanti, di decisioni difficili. Io credo che questa scena di Cafarnao si rinnova nella nostra vita in certi momenti, dove ti trovi a dover prendere una decisione, magari dall'esterno nessuno se ne accorge, nessuno lo sa, una decisione legata al lavoro, agli affetti, all'uso del denaro. Ecco, ci sono momenti così dove una parte di te, una parte di noi grida e vuole convincerci che Dio è un problema, che la sua parola è un inganno, che la parola forte, autorevole, persuasiva di Gesù ci libera e ci rimette in cammino.
Brevissimamente, rimarcando proprio questo passaggio, è curioso appunto notare come il testo che abbiamo letto esprima più volte nel suo percorso un Gesù che raccoglie fama, si parla di fama, si parla di eco, di lui. Potremmo anche immaginarci un Gesù di cui si parla perché comunque fa delle cose grandi. E anche qui sicuramente noi assistiamo a qualcosa di grande, questa vittoria sul male, no? E quindi ci verrebbe da fare un bel applauso, da essere belli contenti di questa cosa, perché noi in fondo amiamo ciò che è bene, ciò che è bello, e quindi siamo ben contenti di un Dio che fa tutto questo bene, gli facciamo un bel applauso. Poi però dentro il testo c'è questa frasetta che dice: venne paura a tutti, perché appunto Gesù manifesta tutta questa sua forza che viene dallo Spirito, questa sua antitesi col male scendendo dentro il cuore dell'uomo. E questo appunto, dicevo, ciò che suscita il nostro applauso, quando però noi intuiamo che vuole scendere anche nel profondo del nostro cuore e che quindi entra dentro nel luogo del nostro male, allora appunto ci viene un po' più di paura, perché magari abbiamo imparato a fare i conti con questo male e a scendere a compromessi con questo male, e tutto sommato ci stiamo dentro anche bene con questo male, allora ci viene un po' di questa paura, no? Benché si dice che appunto Gesù ha operato questa cosa, e dice il testo, avendoli per nulla nociuto. Bellissimo, e due secondi dopo, due istanti dopo, proprio le parole successive, e venne paura a tutti. Che è una contraddizione, come? È successa questa cosa, bellissima, non gli è nociuta per nulla, e venne paura a tutti. È il segno che appunto, quando il Signore bussa poi nel nostro cuore, vuole scavare dentro la profondità del nostro cuore, un po' di paura forse ci viene, e questo forse spiega perché appunto così spesso nel nostro mondo, dentro non soltanto dentro di noi, ma nelle nostre comunità, nella nostra società, è così facile poi scoprire questo compromesso col male, no? Perché appunto se non vogliamo scavarlo troppo dentro di noi, poi alla fine finiamo anche con l'accettarlo un po' complessivamente, cercando di fare un po' pari e patta con tutta questa cosa. Secondo la proposta di Don Marco di 15 giorni fa, facciamo 15 minuti di silenzio.
Mi prendeva in giro perché mi sono sbagliato.
No, ma era una proposta che
si
mi
può
piace,
reagire, ecco, senza dare voce a ciò che di immondo c'è in noi, ma con delle domande.
contribuendo con delle nuove amministrazioni.
Sì, è un testo, come avete visto, è un testo molto ricco, molto lungo, per cui abbiamo commentato alcune cose essenziali, evidentemente. Poi adesso potete commentarlo voi anche adesso. Vi abbiamo messo a tacere, proprio come dice il Vangelo.
Siamo impauriti.
Vorrei sapere il punto del neoprofeta in patria, di cosa che la sensazione che dà me è che lui gli ricorda che più che averle rispetto a Israele, non ha aiutato nel lebroso, nella vedova, è dovuto andare fuori, proprio perché in Israele non lo riconoscevano, e lo stesso vale per loro. Lui è venuto lì per salvarli, non per così tanto ricordo, e loro non si sono rifiutati e lo costringono ad andare a Caparna o altrove e andarsene fuori. E loro si sono incavolati perché la sensazione è proprio quella che tu gli dice: voi non avete la disponibilità a riconoscermi, così come nei due episodi biblici il popolo di Israele non ha dimostrato disponibilità verso Dio, e lui, per riuscire a dimostrare la sua capacità di aiutare le persone, è dovuto andare all'estero.
Sì, il parallelismo è sul
proprio perché dice, allora stai dicendo di sé, se arrabbiamo perché lui sta dicendo: io sono venuto qua a salvarvi e voi non volete, più che dice vabbè, affari vostri.
Sì, più volte Gesù dice, l'Evangelista commenta, e non poté operare molti miracoli, molti segni, a causa della loro incredulità. Spesso ritorna questa cosa. E il parallelismo è Gesù profeta, Elia profeta, Eliseo profeta. Il parallelismo è un po' questo. Tant'è vero che a commento, come hai ricordato anche tu, nessun profeta è accolto nella sua patria. E subito dopo cita due episodi dei due profeti. Perché questi due profeti non hanno fatto del bene, non si sono presi cura delle vedove di Israele o dei lebbrosi di Israele? Appunto, per analogia, non meritate niente del genere, ecco, come è accaduto. Per il momento c'è ancora. Vai.
Io volevo insistere sulla stessa frase con il maestro. Però mi venivano in mente due cose. La prima, cioè, ma è proprio vero che mai nessun profeta mi ha accorto nella sua parte? Perché io ci pensavo, a me veniva in mente, ad esempio, San Carlo Romeo.
Gaspara? Da Monlue sono partiti per sparare, no? Tanto per restare in casa, poi i panni sporchi li laviamo qua, ma...
E ma soprattutto che Gesù in realtà non è di Nazareth.
Che cosa c'è dietro questa espressione che tu ricordi, Sergio? Nessuno è profeta in patria, cosa vuol dire? Mi sembra la radice di questa cosa è quando tu ti sei fatto come dire, un'immagine, quando hai la pretesa di conoscere chi è questa persona, non puoi più riconoscerla in modo nuovo. Ecco, credo che è un po' quello che cercavamo anche di dire prima. Il detto popolare dice proprio questo, cioè lo conosciamo tutti, è uno dei nostri, no? E non è possibile che ci possa sorprendere che in qualche modo ci sia davvero una, uno sguardo diverso. Io so chi sei.
Non c'è uno sguardo, cioè non può essere che proprio perché lo conosco, so chi è, da dove viene, so anche dove può andare.
Sì. In questo caso però l'accezione con cui si usa questo detto popolare è evidentemente negativa. Poi tu sei di buon cuore, dici lo conosco, so dove può, un bravo ragazzo, quando c'è il colloquio genitori insegnanti, guarda il suo figlio ha tante potenzialità però non studia e quindi ecco, cioè in positivo tu puoi dire è proprio un bravo ragazzo.
Ma non è in fondo che loro non riescono a riconoscere quello che è successo spesso nell'Antico Testamento, cioè che uno viene infuso dallo Spirito Santo e diventa un profeta. Cioè, voglio dire, anche questi esempi, no, che viene fatto di Eliseo, così era un personaggio, Re Davide, per esempio, cioè, era un ragazzetto qualsiasi. Cioè, perché in fondo il problema vero è questo qua, perché loro non riescono a capire che questo ragazzo, questo uomo, Gesù, pur essendo una persona assolutamente normale, conosciuta da tutti, escludono la libertà di Dio che possa avere in qualche modo unto in modo speciale per fare, per testimoniare e dire queste parole di grazia. Cioè non è che non c'erano esempi di persone normali che erano cambiate, no? Questo stesso retardo, in mente. È questo che doveva appartenere al loro patrimonio. L'idea che uno poteva essere chiamato da Dio e loro non riescono a fare questa parte. Anche se qui è ancora peggio.
No, ma perché mi meravigliate tanto? Perché mi meravigliano che una persona non sanno ascoltare quello lì perché hanno un sentito. Ma voi hai capitato lì? Di non ascoltare quello che dice uno perché avete già giudicato le cose per Dio. A me non è successo. Ma che è meravigliato? Questo qui mi deve fare niente, mi fai a predicare a voi che siamo qua. A quante volte è stato a noi di dire ma da un signore lì che parla di voi, che dovete ascoltarlo. Ecco, mentre dite che lo Spirito Santo, lo Spirito è un vento che va su tutti, va a paletti, si appunto lì. Ogni tanto magari anche da divertire per fuori della parola giusta. Se uno non sa ascoltare, non è percepito. Quindi non fa più da migliaia così tanto a sentire gli umani che qua, ma vedete nei loro panni e capite che tutto sommato non è che avete tutti i topi. Si comportano come ci comportiamo noi davanti a uno che viene dice che insegnarsi dicendo ma che autorità che lo dice a loro. Se non hai neanche studiato, neanche lo tuo.
Sì, è vero, però rispetto al cretino di prima, era quello che era lì.
Sì, forse dobbiamo leggere.
Mettilo un attimo, non per noi, non per loro.
Sì, però dobbiamo leggere come a due livelli questo passaggio del Vangelo. Il primo è quello che stiamo dicendo, cioè i nostri pregiudizi. Giovanni, tu l'hai appena espresso, cioè tu inizi a parlare, io cosa penso? Chissà cosa spara Giovanni stasera, no? Chissà cosa. Lo dico per ridere. ovviamente, ma l'altro livello, invece quello più profondo, è la conoscenza di Gesù. Da una parte, se vogliamo applicare questo discorso, è Gesù uomo. Il catechismo di una volta diceva Gesù vero Dio e vero uomo, per cui c'è, cioè, vero uomo, cioè, lo conoscevano proprio, questo è figlio di Giuseppe. Ma da un punto di vista più di una rilettura nostra, spirituale, del cammino che stiamo facendo, il problema è questo, cioè la pretesa di conoscere Dio, di metterlo dentro i nostri schemi. Dio ti sorprende sempre, il suo passaggio è sempre oltre, nello spirito, perché Gesù è mosso nella potenza dello spirito, non potrà che sempre sorprenderci. Tutte le volte che lo rimettiamo nei nostri percorsi, quello che diceva in uno dei commenti Don Bernardo, cioè è sempre oltre, è sempre oltre. Non perché Dio fa cose strane o strampalate, ma perché evidentemente è sempre più in là delle nostre previsioni e dei nostri progetti e schemi. E che io credo che siano, appunto, non è soltanto il denunciare, insomma, ecco, piantiamola coi pregiudizi, che tanto li avremo lo stesso e sempre, ma è lo sguardo su, mi sembra, che questo testo parli dello nostro sguardo su Gesù.
Quindi anche il discorso che dicevamo all'inizio, il contenuto dell'annuncio, no? Che è spiazzante, appunto, per cui posso anche dire tutto il bene di sto mondo, avere anche dei pregiudizi buoni su di te, ma quando tu mi consegni un contenuto così, un po' di disagio ce l'ho, un po' di fatica la faccio, e quindi non sempre di fronte, appunto, non a caso l'abbiamo accostata alla figura dei profeti, che fondamentalmente sono antipatici esattamente non tanto per la loro provenienza, il loro DNA, ma per il contenuto dell'annuncio che portano, che diventa problematizzante, che chiede una conversione, quindi di fronte a questa cosa qua sì. A Nazareth viene espresso con questa logica qua, ma di lì a poco si dice che a Cafarnao, dove non è a casa sua, si dice che venne paura a tutti. Cioè il percorso di Gesù ovunque va non è un percorso dove c'è, dirò che bravo, che bello, si accontenti Gesù dei nostri, cioè questa è un po' l'immagine magari un po' nostra, un po' idilliaca, ma il Vangelo più volte ci riporta che la parola di Gesù è una parola che non è rimasto lungo in nessun posto Gesù, perché qualche problemino lo suscitava, insomma.
Ma oltretutto non è tanto il fatto di un profeta, lui arriva a dice sono il figlio di Dio, e a quel punto lì ti porta quello che dice anche prima, e cioè a una scelta oggi, e che cosa dice, seguiamo la legge che abbiamo seguito fino adesso o lui, cioè lì ti porta a un punto di dover per scegliere per forza. La paura che può insorgere in loro è proprio quella, dice questo qua sta facendo delle cose non comuni. Non è tanto un profeta illuminato, è illuminato dallo Spirito, è figlio di Dio, dice, quando Abramo era io sono, dice, lui c'era, era figlio di Dio, a quel punto lì si ritrovano a dover scegliere, dice, lui ci sta dicendo che è lui da seguire, non quello che abbiamo seguito fino adesso. Quello può causare paura, un obbligo di scelta che può schiacciare.
Come dire, Gesù rompe gli schemi religiosi e non solo quelli, ecco. Per cui anche stasera è come se ci venisse chiesto un po' di rendergli testimonianza. E noi non possiamo non rendergli testimonianza, da una parte o dall'altra.
Vediamo insieme con la preghiera del Padre. Padre nostro,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e
non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Prossimo appuntamento
tra due settimane, 25 febbraio.